Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici, bentrovate a una nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì di tutte le settimane, e lo trovate in streaming su radiograd.it, su Radio Sonar e su tutte le altre radio del circuito Gemini Network. Questa, come altre trasmissioni, potrete anche riascoltarle con calma accedendo ai server di radiograd.it attraverso il web o anche utilizzando la magnifica app. C'è una sezione podcast dove potrete, appunto, attraverso i link che vengono indicati, trovare il modo di ascoltare questa come tutte le altre trasmissioni che vengono inviate in onda. Oggi riparliamo nuovamente di una tematica che abbiamo affrontato tante volte, che è quella del debito, perché il Fondo Monetario Internazionale proprio qualche giorno fa ha inviato un segnale di allarme, forse se ne è accorto con un po' di ritardo, sottolineando come il livello a cui si sta giungendo in termini di indebitamento mondiale ha superato ogni attesa, raggiungendo più o meno, diciamo così, una cifra spannometrica, poiché non si sa con esattezza qual è il numero, però insomma ci siamo avvicinati collettivamente ad avere un debito pubblico, ecco, ribadisco ancora una volta, pubblico, quindi escludendo quello privato, pari a 100.000 miliardi di dollari, e questa cifra dovrebbe essere raggiunta orientativamente alla fine dell'anno in corso. E questo è un numero abbastanza importante, perché è molto prossimo al 100% del PIL, quindi anche a livello complessivo comincia a diventare il debito pubblico qualcosa di molto simile rispetto a quella che è, diciamo così, in maniera semplificativa, la ricchezza che ogni anno viene prodotta a livello planetario. Beh, immaginerete sicuramente che il più grande responsabile, o uno dei più grandi responsabili di questo andamento, è gli Stati Uniti d'America. Lo abbiamo detto tante volte, che ha superato ampiamente i 18 miliardi di dollari di debito, potrebbero essere anche di più se si va a infilare all'interno anche l'indebitamento a livello dei singoli stati o delle singole aziende di Stato, quel poco che è rimasto. Però diciamo che è una tendenza che comincia a essere presa seriamente in considerazione anche dalle grandi istituzioni, che normalmente l'hanno utilizzato, no? Lo sappiamo benissimo, proprio per dar seguito a quello che Marx chiamava e definiva correttamente essere la leva più importante dell'accumulazione capitalista, quindi insomma qualcosa che evidentemente è congenito, connaturato all'interno del sistema di capitale, perché permette appunto a privati di divenire di fatto degli azionisti dello Stato senza accollarsi alcun rischio. Si sa appunto che soprattutto nei paesi a capitalismo avanzato i titoli di Stato abbiano una quasi sicura solvibilità, e d'altra parte possano essere utilizzati sostanzialmente come liquidità, perché sono scambiabili più o meno in maniera immediata. E quindi ancora una volta qui ci rendiamo conto che quella narrazione che è stata più volte impostata nell'ultimo decennio e che ha fatto sì che alcune politiche venissero a essere definite e propagandate come inevitabili, ecco, ci troveremo nuovamente a scontrarci contro. Noi l'avevamo un po' già individuata questa volontà politica, lo ribadiamo ancora un'altra volta, quando cominciarono quelle politiche estremamente generose con la classe dominante, si intenda, durante e subito dopo la crisi pandemica. Ricordiamo, prima della crisi pandemica un paese come l'Italia aveva già un debito rispetto al PIL considerato enorme dalle stesse istituzioni, che raggiunse delle cifre enormi ancora di più, ovviamente con tutti i pacchetti e tutti i regali che vennero fatti soprattutto agli imprenditori. E quindi siamo pronti a trovarci dinanzi nuovamente a quella propaganda, dico ancora una volta, estremamente retorica, in cui si dirà: bisogna tagliare, non possiamo vivere al di sopra delle nostre possibilità. E verrà sicuramente ripreso in mano quello che concettualmente era la base in ambito italiano della revisione dell'articolo 82 della Costituzione, in cui è stato inserito l'obbligo di pareggio di bilancio e quindi una sostanziale finanziarizzazione dei diritti sociali che sono subordinati alla disponibilità monetaria. In alcuni ordinamenti, per esempio quello spagnolo, addirittura assumono un rango inferiore rispetto ai diritti dei creditori dello Stato. Quindi, in altri termini, in ambito spagnolo la Costituzione prevederebbe che se ci sono dei soldi e sono pochi, ecco, devono essere prima destinati a chi è creditore dello Stato e poi, se avanzano, al raggiungimento o al conseguimento di obiettivi di natura sociale. Pensate un po' come si è ribaltato il mondo. Accanto a questo, l'altro braccio forte di coloro che impongono, imporrebbero la disciplina fiscale, l'austerity, non può essere che il capitolo privatizzazioni. Anche qui in Italia abbiamo fatto scuola rispetto al mondo, vedrete che se ne riparlerà nuovamente, comincerà nuovamente a essere pronunciata questa parola insieme al capitolo austerity, di cui diremo due parole in chiusura di questo Yesterday's Papers. E però, insomma, c'è da dire che le privatizzazioni, arma utilizzata per regalare il patrimonio pubblico ai privati, si è rivelato essere una grande perdita per quanto riguarda gli introiti stessi dello Stato. Il caso della privatizzazione di Poste è abbastanza emblematico, ma due conti possono essere fatti molto facilmente prendendo a misura il debito pubblico italiano, che ha raggiunto diciamo circa i 2.900 miliardi di euro. Ebbene, qualche anno fa le stime del patrimonio complessivo pubblico italiano da parte di Deutsche Bank non raggiungeva i 600 miliardi di euro, quindi pur privatizzando tutto si arriverebbe sostanzialmente a mettere un pannicello caldo su una situazione ancora complessa. Si immagini che solo il patrimonio immobiliare dello Stato italiano, quindi probabilmente escludendo quello comunale, raggiunge i 300 miliardi, e questa la fonte è il Ministero dell'Economia e Finanze e la Ragioneria Generale dello Stato. Quindi, quando si parla di privatizzazioni, evidentemente non si vuole politicamente affrontare il problema, che è di dimensioni enormi. E ribadiamo ancora una volta, le politiche di austerità non sono una novità del nuovo millennio, ma proprio cent'anni fa, orientativamente cent'anni fa, ci furono addirittura due importanti convegni, Genova 1922 e Bruxelles 1920, in cui il motto principale fu lavorare di più, consumare di meno, ossia reintrodurre il concetto di labor and suffering, lavoro e sofferenza. Quindi, come vedete, l'elemento dell'austerità, ecco, rientrava già in questo tipo di restaurazione. Ricordiamo che quelli furono gli anni in cui alcuni degli esperimenti rivoluzionari più importanti della storia, rivoluzione sovietica, ma anche in ambito italiano, prendiamo il biennio rosso, avevano fatto tremare le gambe della classe dominante capitalista. Prendiamo solamente alcune delle affermazioni di un importantissimo economista, Pantaleoni, una colonna del fascismo italiano. Cito: tutto considerato, mi sembra ovvio che le classi che hanno redditi minori sono notevolmente deficienti per qualità in confronto delle altre, in modo che questa deficienza è causa del loro minor reddito, non già il minor reddito causa della loro deficienza. 1933. Sullo stesso testo, virgolettato, si resta disgustosamente colpiti dalle masse di operai e di operaie che si vedono ubriache in tutte le grandi città. L'aumento tanto notevole dei salari non è stato accompagnato da incivilimento, sicché l'operaio e la sua compagna vivono come porci nelle loro case per sciupare all'osteria in vino gran parte del reddito. Ecco, costoro erano colonne del fascismo, ricordiamo quello che si propaganda per essere una dottrina popolare, lo si capisce da queste parole quanto ciò sia profondamente falso. Ebbene, sono quelli che poi hanno aperto la strada alle politiche di austerity che hanno determinato in ambito italiano nello stesso periodo, ossia durante il fascismo, tra le tante coercizioni, anche delle politiche profondamente anti-lavoratori, anti-operai. I salari nominali si ridussero del 50% tra il 27 e il 32, e addirittura del 70% tra il 27 e il 35, con un generale peggioramento delle condizioni di lavoro, che andava appunto dall'aumento dell'orario di lavoro alla coercizione quasi militare di alcuni settori. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico ai miei avversari: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, o gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazen. E noi che si diventò quando essere partigiani come lui. Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.